E stavo spiegando alla nostra ospite di oggi che è normale che The Year of the Cat di Al Stewart fino a un certo punto si senta in mono, come si diceva una volta, e non in stereo. La nostra ospite di oggi è un'ospite misteriosa, biondissima, come biondissima è anche la nostra camera woman, che è una camera woman d'eccezione. Insomma, è come prendere Cristiano Ronaldo e fargli fare la raccattapalle, insomma. Però lei si presta a questo compito, diciamo, particolarmente gravoso di riprenderci. Benvenuti, questa è Quattro Zampe in Famiglia.it su Radio Atlanta Milano, anche quest'oggi dalle 15 alle 16 di martedì, come tutti i martedì. Abbiamo un'ora dedicata a questo grande sito che si chiama Quattro Zampe in Famiglia.it, appunto, e al mondo degli animali e dintorni. Noi ringraziamo, naturalmente, io sono Roberto Cavallo, ringraziamo Mauro di Radio Atlanta, come sempre con noi, per permetterci di andare in onda. E prima di presentare la nostra bellissima ospite di oggi, ringraziamo naturalmente Manuela Gigante. Manuela Gigante, un gigantesco grazie a Manuela Gigante, che è la nostra camera woman. E sono veramente in imbarazzo per essere, come dire, girato tra virgolette da Manuela Gigante. Grazie. E ancora una volta, prima di presentare la nostra ospite, spieghiamo a tutti coloro che, come si diceva una volta, a tutto il calcio minuto per minuto, a tutti coloro che si ponessero in questo momento la visione all'ascolto, spieghiamo che cos'è Quattro Zampe in Famiglia.it con la creatrice, colei che ha inventato questo sito, colei che lo gestisce passando l'intera sua giornata per cercare di ottimizzarlo, quella che spende tutte le sue energie e tutto il suo tempo per far adottare il maggior numero possibile di animali in tutta Italia. Loredana Verga, quattrozampifamiglia.it.
Grazie. Quattrozampifamiglia.it è questo motore di ricerca, un progetto che nasce dal cuore e ha un unico obiettivo, quello di trovare casa a tutti i cani e gatti, prevalentemente, che vivono nei box. Quindi portare dal box al salotto i cani e gatti che sono nei rifugi, nei canili, nei gattili, dando priorità alla loro visibilità rispetto a quelli che sono allevamenti piuttosto che cucciolate casalinghe.
L'obiettivo che è non possono
che
partecipare,
non possono registrarsi.
Che non possono registrarsi. Quindi nessun mercimonio, niente soldi, tutto è gratuito.
Tutto gratuito, sia per le persone che per le associazioni. Le associazioni che appunto hanno cani e gatti li registrano gratuitamente. Noi verifichiamo la correttezza, la non richiesta economica poi al pubblico, per cui il nostro è proprio un punto d'incontro che consente alle persone di trovare cane e gatto giusto, che consente anche di poi avere un rapporto diretto con le associazioni, proprio perché è un progetto che nasce dal cuore. Quindi il nostro obiettivo non è fare da intermediario. La persona va sul sito, gratuitamente mi indica se cerca un cane o un gatto, o eventualmente le sue esigenze in merito all'età o al sesso dell'animale, trova una serie di cani e di gatti che vengono proposti dal sistema, che lo fa random, per cui il sistema dà la stessa visibilità ai cani e gatti che sono caricati, indipendentemente dal momento in cui è stata registrata la scheda. Ogni giorno cambia, e quindi tutti hanno le stesse opportunità, e la persona, una volta individuato quello del quale vuole avere maggiori informazioni, parla direttamente con l'associazione. Quindi non facciamo in alcun modo da intermediari o da mediatori. Il nostro ruolo è di pura visibilità per favorire le adozioni. Questo è il senso del sito.
Ecco, come ci si iscrive? Come cioè, per un ignorante, un dinosauro tecnologico come me, i passi da fare quali sono? Digitare su Google quattrozampifamiglia.it innanzitutto, sì. Trovare il sito, dopodiché uno va a cliccare.
La persona semplicemente può scorrere e vedere o articoli di interesse, perché ci sono anche articoli del blog.
Certo, perché voi avete tantissimi articoli che riguardano una serie infinita di cose, la gestione degli animali, la loro cura, eccetera, eccetera.
Cioè, anche la convivenza, cani, gatti, sono tanti argomenti, quindi in vario modo le persone possono entrare nel sito. Se cercano un cane o un gatto, vanno semplicemente tra i cani e gatti, per cui c'è proprio adotta, vedi tutti, cerco casa, vedi tutti. tutti come rubrica, e fanno scorrere semplicemente le foto. Se vogliono filtrare possono farlo, ma possono anche non farlo. E una volta che trovano la...
Cioè filtrare, cioè se vogliono mettere circa un cane anziano piuttosto che circa un cane giovane, un cane grosso, un cane piccolo, e così
per
via.
Taglia, per età, per sesso, per razza, se vogliono una razza particolare, ma a volte
perché
non...
ricordiamocelo, non c'è bisogno di andare a comprare, se uno proprio assolutamente a tutti i costi, perché la testa dura, vuole a tutti i costi un cane di razza, non c'è bisogno di andarlo a comprare. Su Quattro Zampe in Famiglia ci sono cani di razza che sono stati scaricati, diciamo così, dopo essere stati acquistati, che cercano casa.
Che cercano casa, esattamente. Anche rescue si possono registrare, quindi ci sono, sono tutti
i
cani.
I rescue, diciamolo a chi ci ascolta, sono quei rifugi che accolgono i cani bisognosi di una stessa razza. Sì. Quindi c'è il rescue border collie, il rescue boxer,
bassotto,
il rescue bassotto e così via.
Per cui niente, una persona una volta che trova la, il cane che, o il gatto che, per il quale vuole maggiori informazioni o avrebbe interesse a portare avanti un'adozione, deve semplicemente trovare i contatti, semplicemente registrandosi all'opzione 4 informazioni, insomma nome e cognome, la città in cui vive, e ha la visibilità per ogni animale della struttura che lo ospita, quindi può chiamare direttamente o scrivere direttamente e avere poi il contatto diretto con, perché poi sono canili gatti di tutta Italia, quindi tutta Italia le strutture possono registrare i propri quattro zampe.
Molto bene, questo è quattrozampeinfamiglia.it, sì. E oggi abbiamo un ospite d'eccezione che ci parlerà di una serie di temi che sono molto 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 interessanti per tutti coloro di noi e di voi che viviamo insomma con un essere vivente non umano, principalmente con un cane e un gatto, se non altro per motivi di spazio, anche se l'ospite che abbiamo quest'oggi invece ha anche un altro amico che si chiama come me, ma non siamo parenti, perché anche, come dire, anche è lei innamorata di un cavallo che però non sono io, non sono io, è un altro cavallo, adesso ci racconterà. Abbiamo quindi qui su Radio Atlanta in quattrozampeinfamiglia.it niente meno che Claudia Taccani!
Wow, buon pomeriggio, finalmente, finalmente.
Eccola che brillante.
Fremevo, fremevo per arrivare, eccomi qua.
Claudia Taccani è portavoce del presidente dell'OIPA.
Sì, ciao Massimo.
Dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Il presidente è Massimo Comparotto, che salutiamo naturalmente caramente. Lei è la portavoce del presidente, nonché l'avvocata dell'OIPA. Claudia poi fa anche un sacco di altre cose, è anche conduttrice televisiva, conduce una trasmissione su Antenna 3 Lombardia che va in onda il
venerdì,
a cui qualche volta mi ha invitato.
Certo, e tornerai sicuramente.
Grazie, qualche volta
con l'amica Stefania Piazzo, salutiamo anche Stefania.
Esatto, salutiamo Stefania Piazzo, trasmissione a cui spesso va anche Manuela Gigante, quindi insomma è tutto un
famiglia,
giro, tutto un magna magna.
È tutto in famiglia.
È tutto un magna magna. Allora, Claudia Taccani, bravissima avvocata animalista, ne parleremo nel corso della puntata, è colei che insieme ad altre avvocate, Marasilla D'Alessandro per esempio, a Aurora Loprete, stanno seguendo la situazione degli orsi in Trentino, bloccando regolarmente tutte le iniziative, diciamo così, uccisorie che il presidente Fugatti vuole fare, tra l'altro questa non la dico, mi fermo qui perché è una roba che è successa oggi, ma non la dico. E quindi niente, niente non si dice, quindi a questo punto direi che il tema, il corpus, il nucleo, il fulcro, il centro della trasmissione di oggi è la vita con i nostri animali nel momento in cui abbiamo bisogno però di consigli legali. Loredana.
Grazie Claudia. Allora, la prima domanda è: quali sono le problematiche più frequenti per le quali vieni coinvolta? Comunque,
allora,
delle persone comuni, quindi di chi vive con un cane, con un gatto.
Certo, intanto grazie a voi. Allora, la mia mail di OIPA, che appunto posso ricordarla, sportellolegale@oipa.org.
Ripeti la scusa che ti ho parlato sopra.
Sportellolegale@oipa.org. Arrivano tantissime segnalazioni, tantissime richieste di tutti i tipi, quindi potrei, probabilmente un giorno scriverò un libro su questo, sempre garantendo la privacy. Quali sono, diciamo, quelle più comuni? Come abbiamo detto, giustamente sono relative a casi di vita reale.
Questa è l'OIPA.
Mi sta distraendo intanto.
Questa è l'OIPA e ti facevo un po' di pubblicità.
Grazie. Sono tutte appunto situazioni molto, molto concrete del tipo: il mio cane abbaia troppo, il vicino mi ha minacciato ma mi può portare via il cane perché se il cane abbaia, oppure la coppia che scoppia, le due persone che si separano a chi viene affidato l'amato cane, l'amato gatto o comunque l'animale, diciamo, da compagnia. Oppure abbiamo altre situazioni di maltrattamento, magari il cane o addirittura il gatto tenuto spesso sul balcone, quindi in questo caso posso fare la denuncia, ma se faccio la denuncia il mio nome compare. Sono veramente tante.
Bisognerebbe affrontarle una per una.
Ecco, questi tre casi, esatto, è lo stesso pensiero che ho avuto io. Questi tre casi, come tu ben sai, mi sono ben noti perché anch'io giornalmente sono travolto da... Ecco. Quindi direi che questi tre casi che hai trattato li prendiamo e li trattiamo. Brava.
Va bene, quindi che cosa ho detto? Che
allora,
non mi ricordo.
Mitica.
Inizio anch'io ad avere la mia età.
Claudia Taccani è una persona anche oltre ad essere una grandissima professionista, è una persona particolarmente divertente, insomma, e quindi è veramente una persona simpatica, proprio una persona
empatica e simpatica.
Allora, la prima cosa che hai detto è il classico: pronto, buongiorno, mi dicono che mi portano via i cani, i miei vicini si lamentano perché il cane abbaia.
Ecco, no, allora niente panico, diciamolo subito, perché io sono molto concreta, vado al sodo. Un animale può essere portato via soltanto se viene sequestrato, quindi ci deve essere un intervento da parte dell'autorità di competenza, e il sequestro si può verificare soltanto in presenza di determinate situazioni, per esempio maltrattamento o comunque degli illeciti di tipo sanitario, quindi niente panico. È chiaro che noi noi però lo diciamo sempre: se il cane abbaia tutto il tempo vuol dire che deve dirci qualcosa, manifesta un disagio, e quindi che cosa facciamo? Mai il fai da te, ma affidiamoci ad esperti, quindi a un veterinario comportamentalista un buon educatore, e facciamo in modo, insomma, che il nostro cane possa vivere serenamente anche quando noi non ci siamo. Però dal punto di vista legale, ecco, ricordiamo che l'abbaio sì può diventare un problema, ma soltanto se è prolungato e se effettivamente va a violare la cosiddetta quiete pubblica. Però l'iter giudiziario è piuttosto lungo, quindi abbiamo, diciamo, prima tutti gli avvertimenti per cercare, diciamo, di risolvere la situazione, ma non entriamo in panico subito.
E in quel caso ai condomini, diciamo, loro molesti in realtà, che molestano la persona che ha il cane che abbaia, che cosa possiamo dire?
Ma noi, ecco, dall'altra parte, a parte dare questi consigli, diciamo, pratici, se effettivamente il cane abbaia, diciamo anche, oltre che non andare in panico, comunque di per esempio mettere delle telecamere all'interno dell'appartamento, in modo tale che quando non ci siamo possiamo effettivamente verificare ed eventualmente registrare il comportamento del nostro cane, quindi anche l'abbaio. E poi in casi particolari addirittura di chiedere delle perizie audiometriche che possono rilevare effettivamente l'abbaio, se è frequente e di che intensità sia. Ecco questo.
E ma poi... c'è una soglia oltre la quale, dopo questa perizia, c'è una soglia oltre la quale i condomini molesti sono autorizzati a fare una denuncia? O
allora, legalmente no. Non c'è legalmente, però ci sono delle soglie, adesso non mi ricordo quali, sono impreparata, scusate, però sono delle soglie che possono essere un campanello d'allarme, perché vuol dire che il rumore effettivamente può essere piuttosto... Avevamo la nostra camera che
stava facendo un volo mitologico, sarebbe andata su Striscia la Notizia.
Tutto ciò perché non voglio essere ripresa da vicino, quindi poverina stava uccidendo, perché è una mia amica. No, e quindi dicevo, ci sono effettivamente delle soglie che possono essere un campanello d'allarme, ma legalmente non è che il codice civile ti dà comunque delle indicazioni nel codice penale. L'importante però è evitare rumori notturni appunto fastidiosi, rumori troppo costanti e rumori comunque elevati, questo in generale.
Ecco, perché tra l'altro, Claudia, è piena la cronaca di casi in cui ci sono dei bar, dei locali che tengono la musica altissima fino alle 5 del mattino e i condomini si lamentano, e però è tutto regolare, tutto a norma di legge, quindi viene difficile credere che non sia regolare un cagnolino che abbaia in casa.
Certo, sì. Poi il cane, anche un giudice in una sentenza molto molto insomma, importante, posso aggiungere simpatica, no? L'aveva detto no, siamo a Lanciano, ma poi vabbè, Cassazione ne ha emesse tante, però mi piace troppo quella sentenza che ha fatto storia, il giudice di Lanciano, che nella quale si legge il cane ha diritto di abbaiare, fa parte della sua natura, perché è una sorta di allarme della nostra proprietà privata, quindi se è normale che si arriva Amazon, è un vostro sponsor?
No.
Peccato, comunque se arriva il Babbo Natale e suona il citofono, il cane effettivamente è normale che abbai.
Ecco, quindi nel caso aveste questo tipo di problema, per riassumere, certo, possiamo dire che non dovete cadere nel panico e soprattutto non dovete farvi taglieggiare, cioè sì, non dovete farvi come dire, intimidire, grazie, cercavo proprio questo termine, sono stanco, non lo trovavo, grazie, non dovete farvi intimidire, non dovete farvi intimidire da chi vi minaccia, perché chi vi minaccia non ha nessuna potere di portarvi via, esatto, il cane, esatto, questo è escluso dalla legge dello Stato italiano, corretto?
Giustissimo.
Molto bene, dopo ne abbiamo tante adesso da chiederti,
le altre due anche.
Però partiamo con il primo break, è già andato il primo quarto d'ora, il primo break musicale di quattrozampeinfamiglia.it con Roberto Cavallo, Loredana Verga e Manuela Gigante, e quest'oggi, oltre a Mauro in regia, Claudia Taccani. Questa è una canzone che non conoscono in tanti. Non conosce nessuno, probabilmente ormai il tempo l'ho perso perché non ho sentito lui che iniziava a cantare. È un album verde meraviglioso di tanti anni fa, lui si chiama Lemon Dozier, aveva rifatto anche Going Back to My Roots di Richie Evans, e questa è Mama Love Me, Love Me, Love Me to the Max. You make me think you were a star. Show me who you really are. voi lo conoscete? Lo conoscete? Ditemi se lo conoscete onestamente. Lamon Dozier, mai sentito nominare? Mai sentito nominare? Ma ovviamente non lo chiedo, ma a voi tre mai sentito nominare.
Lamon Dozier,
meraviglioso, meraviglioso. Questa era Mama Love Me to the Max, e lui è quello che aveva portato ad avere maggior notorietà una canzone di Richie Evans che metteremo magari nella prossima puntata, che era Going Back to My Roots, un brano, se non vado errato, Mauro mi corregga se lo sa, del 75 addirittura, forse, comunque era in quella zona lì, 74, 75, 76. Bellissimo, non dice niente.
Ma io ero nata.
Tu non eri
ancora nata.
Io
lo dico senza problemi, fine 76, ragazzi.
Tu sei nata nel fine 76.
Sì.
Quindi non puoi avere 80? No, ma aspetta, Lamon Dozier, ma Richie Evans prima Richie Evans e poi Lamon Dozier. Va bene, dopo vediamo, dopo risolviamo
dopo
questo. No. Allora, Going Back to My Roots, io me la ricordo alla festa di Capodanno che ho fatto dai signori Scaglia nel 1976. Quindi non può essere sicuramente più tardi del 76. Va bene, allora siamo su quattrozampefamiglia.it, Emanuela Gigante alla camera e Mauro in regia, Loredana Verga, la mia co-conduttrice, che è la gestrice, l'inventrice. La mente e il braccio di quattrozampefamiglia.it, e con noi c'è la meravigliosa Claudia Taccani, che è la portavoce del presidente dell'OIPA Massimo Comparotto ed è l'avvocata dell'OIPA ed è una persona che sta facendo tante cose, tantissime cose per gli animali non umani, non ultimi, anzi forse in testa in questo periodo, gli orsi del Trentino, di cui parleremo dopo. Ma abbiamo prima del break parlato appunto cosa fare se i vicini si lamentano perché il mio cane abbaia, e abbiamo tranquillizzato chi avesse questo problema. Passiamo ora al secondo caso.
Il caso della coppia che scoppia. Quindi un rapporto che non funziona per qualche motivo, c'è un cane e un gatto in casa di entrambi e poi le vite si dividono.
Che succede?
Che succede?
Allora, in base alla nostra esperienza, io parlo al plurale perché sai che noi di oggi siamo un team, una famiglia. No, purtroppo il cane diventa, o comunque l'animale, scusate, diventa la vittima, diventa lo strumento della minaccia. Questa è una cosa tristissima, no? Perché le persone si separano e allora talvolta, no, è anche bello perché vuol dire che è amatissimo e quindi i due ex della coppia
scusami se ti interrompo, perché ci sono tre possibilità.
Esatto,
no?
Vai.
La possibilità migliore è che lo voglia uno solo dei due e allora non c'è problema. Poi ci sono le altre due possibilità,
sì,
lo vogliono tutte e due,
esatto,
oppure non lo vuole nessuno dei due.
Sì, allora a me capitano più lo vogliamo entrambi, oppure uno lo vuole e l'altro magari è il titolare del microchip del cane, quindi utilizza questa scusa, perché è una scusa, come appunto minaccia. Allora andiamo per gradi, se lo vogliono entrambi nulla vieta, e anzi è bellissimo, di fare un accordo, e ci sono poi a seconda se le persone siano sposate o meno, la sto molto stringendo, se le persone siano sposate o meno comunque si può fare benissimo un accordo, a maggior ragione se c'è una separazione di una coppia sposata e si va davanti a un giudice, ci sono anche diverse disposizioni dei giudici all'interno delle quali viene anche decisa la destinazione dell'animale di famiglia, e ovviamente tutte queste disposizioni, queste decisioni, questi accordi devono sempre rispettare il benessere dell'animale. Che cosa succede? Che molto spesso in tribunale, soprattutto quando parliamo di coppie sposate che si separano, quando sono presenti dei bambini, dei minori, il giudice valuta l'importanza del benessere dell'animale, ma nello stesso tempo anche del rapporto bambino, comunque giovane, con l'animale. E questo, vabbè, è anche corretto, per carità. Dobbiamo però chiederci cosa vuole fare l'animale, perché un cane è facile magari per una settimana o due che sia con lui o con lei, a seconda dei casi. Il gatto magari sballottarlo da una casa all'altra è,
certo,
un po' più complicato. Questo poi bisognerebbe vedere ogni situazione. Ma ci capitano anche purtroppo situazioni tristi in cui, per esempio, abbiamo lei che ha il cane ormai da qualche mese, il cane è intestato in anagrafe canina a lui, lui si rifà vivo dopo qualche mese perché vuole tornare con lei o perché lei gli sta antipatico,
le vuole rompere le scatole,
quindi rivoglio dietro il cane. cane. Allora, che cosa diciamo qui? Non cedetelo. Il microchip, come ben sapete, è obbligatorio, ma è comunque un adempimento amministrativo, quindi uso un termine bruttissimo da amante degli animali, ma un termine legale importante. La proprietà si può dimostrare in maniera differente e quindi non cedete
a prescindere dal microchip.
Bravissimo. Non cedete, però suggerisco, rivolgetevi a un buon legale che vi possa aiutare in questo percorso, in modo tale che poi si possa regolarizzare all'anagrafe canina e quindi dimostrare di chi ha la proprietà.
Le persone, io per esempio, che su questo tema non sono ferratissima, avrei, cioè, la tendenza a dire,
nonostante tu sia qui con cavallo,
sì,
non sei ferrata, insomma. scusate, questa
bella,
è una battaglia, la uso, sta, la uso spesso,
so. Ma noi perché ci piacciono gli zoccoli naturali.
Esatto. Giusto.
Quindi l'intestatario del microchip non è la persona che ha maggior diritti sull'animale.
Beh,
non è scontato,
non è
assoluto.
Okay. Quindi questo, ci possa essere un rapporto di continuità, si possono dimostrare,
esatto,
dell'affettività, una continuità, un'attenzione.
Bravissima, mantenimento, che... le spese,
una serie di elementi che vanno oltre, quindi possono,
sì,
comunque competere con l'intestatario,
esatto,
del microchip.
Giusto. Okay. Questo è molto importante.
Ecco, e quindi questo nel caso in cui però qualcuno lo voglia.
Esatto, sì.
Nel caso invece, che a me personalmente capita invece spesso, col mestiere che faccio,
sì,
che non è il disc jockey, purtroppo, ma nel caso in cui capiti la situazione in cui nessuno dei due lo vuole, perché spesso succede anche questo, che succede?
Beh, basta battere gli umani.
Sì, ma
insomma, siamo così tanti al mondo. No, adesso scherzi a parte. È brutto perché qui, no, io parlo dal punto di vista dell'ufficio legale, in questo caso gestisco lo sportello legale che è aperto al pubblico informaticamente, cioè con la mail, però OIPA riceve purtroppo fior fiore di richieste da parte di persone che, separandosi, non vogliono più tenere,
esatto,
l'animale.
E qui in questo caso qui è questo che cercavo di dire, in questo caso qui è il contrario di prima, nel senso,
sì,
che qui,
sì,
perché c'è lei che dice ah no, io il cane non lo voglio, sì, è intestato a lui, e il cane è intestato a lui che non lo vuole, però in questo caso fa fede il microchip.
Esatto, sì, quindi purtroppo è brutto da dirsi, ma le persone si rivolgono poi molto spesso alle associazioni, in alcuni casi anche i comuni, perché ci sono dei regolamenti comunali che danno la disponibilità al proprietario, piuttosto appunto che evitare l'abbandono, che purtroppo è un fenomeno che sappiamo che ancora oggi esiste, che prendono comunque gli animali che non possono più essere tenuti, ecco, quindi a noi succede ancora questo.
Il terzo punto era quello della detenzione di animali non umani in condizioni non idonee, quindi...
Affrontiamo direttamente questo tema o facciamo vedere un cagnolino?
Facciamo vedere un cagnolino,
sì,
allora,
dai,
poi dopo parliamo dei cani e dei gatti che vengono lasciati sui balconi, addirittura nei garage, oppure in luoghi
inidonei,
esatto. Allora, facciamo vedere chi?
Facciamo vedere Igor.
Igor,
che è un bellissimo corso,
simil
corso, che ovviamente, come dicevamo, cerca casa, è in canile, ha 4-5 anni ed è un cane assolutamente socievole, intelligente, coccolone, un cane che ama le passeggiate, che trova sempre la maniera, anche quando nel box passano le persone, chiunque passi cerca sempre il modo di fare un po' lo sbruffone, di coinvolgere, di far sorridere, insomma di farsi notare. Quindi Igor è davvero un cane di una dimensione.
E tu lo conosci,
media.
Mi pare di capire che tu lo conosca bene, Igor.
Lo conosco bene, ecco. Igor è davvero un cane fantastico.
E lo porti anche a fare passeggiate.
Lo porta a fare passeggiate, è un cane comunque...
È in una struttura nel Milanese.
Nel Milanese è una taglia medio-grande, ma è un cane comunque
Quanti
molto
anni ha?
Intelligente. Quasi 4 anni, intorno ai 4 anni.
Ma posso fare anche io una domanda? Ma Igor è per tutti?
Igor è per tutti, sì. Igor è per tutti.
Okay,
quindi
no, perché...
bambini?
Sì, anziani, adesso è un cane comunque di una dimensione importante, quindi bisogna anche, cioè, le persone anziane magari va portato fuori, è un cane che ovviamente, come tutti i cani, non deve stare in giardino da solo, cioè è un cane che deve vivere relazionandosi con le persone, quindi non puoi prenderlo, piantarlo in giardino e lasciarlo lì. Per cui deve uscire.
Però non
magari...
ha problemi di aggressività.
No, non ha problemi di aggressività. Però portarlo al guinzaglio, se una persona fa fatica a una certa età magari insomma, certo, un pensiero che va fatto, ma in ogni caso, come dicevamo, su Quattro Zampe in Famiglia, digitando Igor nella, con la I normale nel campo di cerca per nome, ci si confronta direttamente con le persone, che con la struttura che lo ospita, con gli operatori che lo conoscono perfettamente, quindi sanno dare tutte le indicazioni anche in relazione a chi dall'altra parte chiede informazioni per valutare l'adozione.
Quindi Igor su quattrozampeinfamiglia.it, scritto proprio così come così si legge, Igor, bellissimo, quattrenne cane simil corso, simpatico, dolce, gentile, non mordace, non aggressivo, meraviglioso. Ovviamente è un cane di dimensioni importanti, per cui magari un bambino di 5 anni è meglio che non lo porti in giro al guinzaglio, se non altro perché se lo trascina per tutto il parco. Ecco,
adesso voglio rubare il lavoro. Vai, dunque la prossima volta, la prossima volta, una delle prossime
tu
volte
poi
Roberto,
fai la conduttrice televisiva,
no,
già
invitate la mia amica bravissima educatrice cinofila Ilaria Ciccarelli, perché abbiamo parlato, adesso non lo è Igor, però ci sono dei cani che,
certo,
magari sono un pochettino più impegnativi.
Avremo tanti argomenti, tante
contattatela che è bravissima,
ma con enorme piacere dai i dati al capo, a Loredana,
assolutamente,
e lei contatta Ilaria Ciccarelli,
che è anche una amica di Manuela, grandi serate con la Manuela.
Quattro Zampe in Famiglia rimane tutto in famiglia. Ma certamente sì. Beh, certamente sì.
Grazie.
Grazie.
Prego.
Grazie. E allora siamo al terzo caso.
Sì. Allora, il terzo caso, animali in
okay,
balconi.
Ok, mi avvertono che tra
un
tre
po' di
minuti,
music.
No. Andiamo avanti. Ancora tre minuti.
Ma
riusciamo a sviscerare tutto? Allora ci interrompiamo adesso e poi facciamo la terza,
sì,
il terzo caso, cioè il caso in cui ci siano degli animali non umani, cani o gatti principalmente, ma non solo, perché
sì,
poi
sì,
capita,
certo,
anche per cavalli, burrini, conigli, asini, cani e gatti soprattutto, che vengono tenuti in condizioni, come giustamente diceva Claudio poco fa, inidonee, cioè magari vengono tenuti sempre sul balcone, magari vengono tenuti addirittura in garage, ci sono dei cani, sì, che vivono in garage,
in bagno,
o chiusi in bagno. Dopo questa canzone che sta per partire parleremo appunto di animali tenuti in condizioni non idonee. E parti Mauro, fammi sentire che cosa arriva sotto. Eccolo qui. Sapete chi sono questi? Sapete chi sono questi? Quattro Zampe in Famiglia è una grande famiglia. Loro sono le Sister Sledge. E questa è una canzone che è entrata nella storia della musica. Nile Rodgers alla chitarra. Nile Rodgers, conoscete Nile Rodgers? Mi dicono di sì, ma non hanno la minima idea di cosa stiamo parlando.
Sta ballando per quello.
Of this world's delight. Hi.
We are family. Queste erano le Sis Slage. Ho preso anche in contropiede Emanuela Gigante che ci sta filmando, quindi lo rifaccio. We are family. Erano le Sis Slage, gruppo meraviglioso di quattro ragazze, una più brava dell'altra, e questa era il soul, questa era la musica degli anni 70 e 80 a cui sono rimasto affezionato, come si potrà notare anche dalla scelta musicale che va in onda in Quattro Zampe in Famiglia.it con Manuela Gigante alla camera, diciamo così, in regia Mauro, co-conduttrice Loredana Verga di Quattro Zampe in Famiglia.it, e oggi abbiamo l'avvocato Claudia Taccani, portavoce del presidente dell'OIPA, nonché avvocato dell'OIPA. L'OIPA è l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, una delle maggiori quattro, diciamo così, associazioni animaliste in Italia. Eccoci qua con la terza domanda per Claudia Loredana.
Allora, una delle domande, appunto, come dicevi prima, che vengono fatte maggiormente a voi, è quella di cercare di capire come comportarsi se si sa che un animale viene tenuto in modo non idoneo, quindi balcone, bagno, se si viene a conoscenza del fatto che...
Garage,
certo. Al buio, comunque in una situazione che... Balcone poi ancora di più perché è ancora più visibile, ovviamente. Anche da terzi. E quindi cosa si deve fare?
Allora, non bisogna avere paura a denunciare, quindi segnalare / denunciare a seconda chiaramente delle situazioni. Noi per fortuna come OIPA, ma non soltanto OIPA in Italia ce l'ha, siamo dotati delle guardie ecozoofile che sono dei volontari formati, quindi che fanno un corso tra l'altro anche impegnativo.
Salutiamo il buon Fabio D'Aquila.
Ciao Fabio, ciao a tutti, perché sono tantissimi i nostri nuclei presenti in Italia. E stavo dicendo, sono appunto dei volontari formati, seguono un corso, all'esito di questo corso hanno un esame, se passano l'esame poi con un decreto prefettizio possono intervenire in tutte le situazioni di illeciti sia a livello penale che amministrativo a danno degli animali. Quindi il primo consiglio che diamo è quello, ovviamente non in maniera impulsiva, cerchiamo di capire esattamente com'è la situazione, che magari c'è il cane che è uscito un attimo sul balcone e può rientrare, quindi niente panico anche qui, quindi calibriamo bene, ripetiamo la situazione e diciamo la nostra possibilità anche di capire, di conoscerla e eventualmente di segnalarla, e dopodiché interveniamo con una segnalazione alle guardie o eventualmente in certi casi anche la denuncia, perché no, perché si può benissimo configurare maltrattamento, quindi non bisogna avere paura assolutamente.
Quindi denunciare proprio mettiamola in maniera molto concreta, una persona che vede un signore che ha il cane notte e giorno fuori sul balcone alla pioggia, al vento e al sole, che cosa fa? Scrive all'OIPA e va dai carabinieri?
Allora,
va dai carabinieri,
sì,
telefona all'OIPA? Cosa
può fare tutto, nel senso che se ci sono le guardie zoofile...
Io lo
che
so,
hanno,
ma
di
voglio
OIPA,
che lo dica.
No, dico, può fare tutto, già questa è la risposta, può fare tutto, nel senso che o può benissimo contattare le guardie zoofile, che siano di OIPA o meno, a seconda che ci siano chiaramente in quel posto.
A Milano diciamo che, devo dire...
Hai ragione, siamo una radio milanese,
sì,
mi ero dimenticata.
Sì, a Milano diciamo sì, che sono... l'OIPA, il nucleo di guardie zoofile OIPA a Milano è eccezionale.
Bravo. Sì, quindi, però ricordiamoci che sono dei volontari, ecco. Quindi se ci sono degli SOS, ragazzi, cioè ci sono situazioni in cui bisogna intervenire immediatamente, cioè numero unico di emergenza 112 e pretendete l'intervento dell'autorità di competenza. Tendenzialmente può uscire la polizia municipale, tra l'altro Milano è dotata di un nucleo tutela animali, ma possono essere benissimo anche carabinieri o quant'altro. Non, mi raccomando, non demordere, perché se c'è, soprattutto parliamo di un reato, quindi una situazione in cui bisogna intervenire, per esempio per salvare la vita di un animale, bisogna insistere. Classico caso, agosto, cane chiuso in macchina che sta per morire, contattate il 112 e pretendete l'uscita. Non esce nessuno, vi rispondo già io, fate video, foto, che ci siano dei testimoni, che non si può o comunque non può intervenire in quel momento l'autorità di competenza, salvate l'animale
e rompete il vetro.
Dopo, un po' in là, scusate.
Sì, no, è giusto, dopo aver dimostrato, come dire, premurandosi di poter dimostrare il fatto che le autorità sono state avvertite e che non sono intervenute.
Esatto,
a quel punto
magari
lì,
non possono in quel momento, non possono arrivare subito, ecco. Tante sono le situazioni.
Un caso classico, Claudia, è quando una persona chiama la polizia locale o i carabinieri e si sente rispondere: non è di nostra competenza.
E chi devo chiamare?
E invece no,
fare
invece
così
è di loro,
no,
competenza.
Sì, esatto. No, infatti allora quando ci sono situazioni così bisogna insistere sempre in maniera garbata, eventualmente la chiamata può arrivare anche da diverse persone. Questo sicuramente attenziona l'autorità di competenza, sottolineiamolo. Purtroppo sì, si verificano situazioni in cui magari la risposta è no, ma noi non possiamo, allora pretendere di essere passati al servizio di competenza, perché il 112, che è il numero europeo, numero unico di emergenza, è un numero che serve appunto per smistare, cioè io ho un problema, lo segnalo e vengo, a seconda del problema e a seconda di dove io sono in quel momento, perché abbiamo dei telefoni che ormai siamo geolocalizzati, c'è la possibilità di avere, essere messi in contatto con chi può intervenire.
Quindi è obbligatorio che qualcuno intervenga se c'è un reato o c'è un maltrattamento o c'è un rischio di vita dell'animale.
Esatto.
Quindi non fermatevi mai, sì, se sentite dall'altra parte qualcuno che vi dice non è di nostra competenza, perché spesso sì, per esempio questo succede con i carabinieri, non lo sanno nemmeno loro. Non lo sanno che è loro competenza, invece ci sono degli accordi firmati da delle grandi associazioni italiane con i carabinieri, con il comandante generale dell'arma, il generale Teo Luzzi, che prevedono che i carabinieri debbano intervenire se informati di casi come questi. Poi magari la circolare di questo accordo non è stata, come dire, letta da tutti i carabinieri, ma in realtà l'arma dei carabinieri deve intervenire in casi in cui ci siano dei maltrattamenti o ci siano dei pericoli di vita o ci siano dei reati nei confronti degli animali non umani. È loro competenza.
Esatto.
Andiamo avanti,
andiamo
altra
avanti,
domanda.
Facciamo vedere un gattino.
Facciamo vedere il gattino. Gattino.
Una gattina, in realtà.
Una gattina.
Che si chiama Caterina.
Oh, che bellissimo
Caterina.
Nome.
È una gattina che è in
Detta
Sicilia.
Detta Katie, suppongo. No.
Non lo so.
Orina anche, orina.
Caterina ha un anno, poco, circa un anno, ed è una gattina
è
meravigliosa che si trova in Sicilia, sta cercando casa da un po'.
E arriva dappertutto, quindi
arriva
non vi preoccupate.
Arriva dappertutto dopo ovviamente aver contattato la struttura e quindi essersi comunque relazionati con qualcuno che conosce Caterina. Lei è l'unica sopravvissuta a una cucciolata che è stata avvelenata.
Aia.
Quindi è una gattina l'unica fortunata che è riuscita a sopravvivere, quindi c'è un grande attenzione, grande affetto da parte di tutti i volontari che si prendono cura di lei, però ha bisogno di una casa tutta sua. Essendo così, poi
e
così giovane,
amore.
Ha bisogno di tanto amore.
Tanto amore rappresenta anche tutte le sue sorelle e fratelli,
certo,
che la crudeltà, l'inciviltà e l'indegno comportamento degli esseri umani hanno portato alla morte. Quindi Caterina, 4zampefamiglia.it,
sì,
voi andate su 4zampefamiglia.it, scrivete Caterina e vi compare questa, adesso Manuela sta proprio inquadrando in questo momento Katie, io la chiamo Katie, sai che io abbrevio qualunque cosa, Loredana diventa Lori, Claudia diventa addirittura Cla, Manuela diventa Manu, Mauro è un problema, Mau.
Senti, ma io sono innamorata invece della tua gatta, salutamela.
Clementina,
mamma mia quanto
la
voglio
Clem
bene. Il mio cavallo si chiama Clem, quindi abbiamo anche questa
cioè mi sembra un doppio, un cavallo si chiama Clem.
Clementina è che è una gatta grassissima, come
sì,
ben sapete, come che è formidabile,
sì,
una gatta formidabile. E dopo parliamo del tuo cavallo.
Va
dopo
bene.
Parliamo del tuo cavallo che si chiama Clem, nel senso che si chiama Clementino.
No, io ho due mutui, in realtà c'è anche Indiana, ho anche la femmina.
Okay.
No, Clem, in realtà il suo nome vero è Ascan, però per gli amici è Clem.
Ascan.
Perché? E si chiamava così.
Ascan. Non ha significato, cioè un'abbreviazione di
Ascanio. Non
gliel'ho
dato io l'ho adottato che era già grandicello. No, proprio il nome è Ascan.
Ascan, ma tu lo chiami
Clem,
che è un maschio.
È maschio.
E Indiana invece
è femmina.
Allora, abbiamo visto Caterina, sì, abbiamo visto Caterina, e prima di Caterina invece abbiamo visto, non
Igor.
Mi ricordo più, Igor, il simil corso meraviglioso,
sì,
e Caterina. Andate su 4zampefamiglia.it e scrivete Igor per il simil corso, Caterina per questa micina meravigliosa. Direi che possiamo fare il terzo break, dopodiché parliamo con Claudia Taccani di animali nei ristoranti e nei luoghi pubblici e parliamo dei tuoi cavalli,
miei.
Sì, dei fatti tuoi, di Maurino e dei tuoi cavalli.
Va bene.
E anche di Pepe.
E del Pepe. Va bene, dai.
Del meraviglioso Pepe che arriva
dall'Albania.
Come from Albany. Andiamo con la terza.
Mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro. pensando a te mentre mi sveglio quando corro tutto il giorno. Sto pensando a te mentre mi spoglio di ogni orgoglio mentre guardo il mio destino. Sto pensando a te quando ricordo mentre ancora sento il tuo profumo.
Non sono capace di imitare Vasco, a parte il fatto che lui è inimitabile.
È inimitabile, però, Vasco.
Beh, però c'è chi ci riesce, insomma, a imitarlo.
No,
no.
Ma è animalista Vasco?
Ma chi lo sa, non lo sappiamo.
Vasco ha fatti i suoi.
Glielo chiediamo.
Glielo chiederemo, lei lo conosce tra l'altro. Loredana.
Ah,
sì.
Anni fa.
Loredana
sì.
Ci ha lavorato anche con Vasco, quindi lo conosce. E però quando ci lavoravi per un'altra azienda, cioè, e non sì, facevi quattro zampe di famiglia.it. E siamo qui con quattro zampe di famiglia.it a Radio Atlanta Milano con Claudia Taccani, avvocata dell'OIP e portavoce del presidente Massimo Comparotto, persona di peso, di grande importanza nel mondo animalista. Abbiamo alcuni temi da trattare, sì. E poco tempo.
Ahimè.
Situazione, se uno ti vedesse, no, adesso con il filmato che sta facendo Manuela Gigante sui vari social e dicesse: però la voglio adottare io quella ragazza lì senza passare da quattro zampe in famiglia, che cosa gli rispondiamo? No, perché situazione, tua situazione sentimentale, familiare, insomma, figli che tu sappia, mariti, parenti.
No, non sono né sposata, convivo felicemente, ma
felicemente con Maurino, che da buon salutiamo.
Da buon avvocato non voglio avere legami formali
che poi si debbano sciogliere in tribunale.
Esatto.
Quindi salutiamo Maurino.
Ciao Maurino, scusa.
Tutta sta
certo.
Roba per salutare Maurino, poi tu non lo saluti. Salutiamo Maurino e parlaci dei tuoi due cavalli di Indiana.
Sì, allora, Indiana ha 28 anni, quindi una signora cavalla. Le voglio un bene dell'anima, ragazzi, ma c'ha un carattere abbastanza impegnativo.
T'assomiglia.
No, insomma, mica e niente, lei in realtà è mia e di una mia carissima amica. Io la chiamo socia scherzando, nel senso che siamo in due, la manteniamo in due. E poi ho il Clem, che sarebbe Ascan, però appunto il suo soprannome ormai da anni, Clem, che considero il mio vero fidanzato, posso dirlo.
Sarà contento Maurino, ma Maurino lo sa,
certo.
Mauro, che non è questo Mauro, non è Mauro di Radio Atlanta, è un altro Mauro.
Quanti anni ha?
Mauro, Clem. Mauro ne avrà una quarantina, no?
No, un po' di più, 40, 45. No, Clem ne ha, non mi ricordo mai se 19 o 20.
Ah, quindi più giovane.
Sì, e tra l'altro ha fatto il modello per l'OIPA, perché dovete sapere che nel calendario OIPA 2019 ci sono io in prima pagina, in copertina, sono io, il mio cavallo, a me si vede pochissimo, giustamente si vede di più il mio cavallo, ed è stato il nostro modello.
Ed è la copertina che c'è in cassa nel locale di Maurino.
Bravissimo, ecco, sì. Comunque, secondo me, il cavallo, vi devo dire, è una scuola di vita, perché è un animale così sensibile e così intelligente che fa imparare.
Sono molto sensibile,
è vero.
E molto intelligente.
Impari veramente a non lo so, proprio a leggere, è come se dovessi leggere nel pensiero, lui legge nel pensiero a te, è una cosa stupenda. Io veramente sto imparando tanto da loro, li ringrazio tutti i giorni.
E anche Pepe, però
Mi hai rubato, scusa, grazie. No, hai fatto benissimo.
Due cavalli,
non ci sono solo loro, esatto,
certo.
C'è un fidanzato convivente, due cavalli e il cane Pepe.
Sì, poi anche la cavia peruviana, se vogliamo.
Ah,
no, è vero.
Larga.
Eric. No, Pepe lo abbiamo adottato nel 2019. C'è stato nel novembre 2019 poi è arrivato il Covid, arriva dall'Albania, passando per Lodi, dove io ogni tanto perché non ho purtroppo tempo, facendo miliardi di cose, faccio la volontaria presso il canile gestito dalla mia amica Roberto Teri, che la saluto, si chiama Canili Milano. E niente, ho fatto questa passeggiata di 2 ore e mezza con Pepe, mi sono innamorata, ho deciso appunto insieme a Mauro di adottarlo, e tra l'altro l'abbiamo adottato quando aveva una malattia che sapevamo essere curabile con un percorso piuttosto lungo, così è stato, perché aveva il tumore di Sticker, che è un tumore che è presente soprattutto nelle zone dove c'è tantissimo randagismo. Ed è un tumore che si trasferisce con col sangue, quindi ora rapporti, insomma, e lui lo aveva, ma per fortuna con un percorso mica da ridere anche a livello economico, però ne siamo usciti.
E Pepe è bellissimo, è una specie di spinone, possiamo dire così, no? È un simile spinone, bellissimo, simpaticissimo, che quando facciamo le cene si infila sotto il tavolo e resta lì buono, tranquillo, come Zoe un po'. Sono cani meravigliosamente tranquilli. E appunto, con il passaggio al locale, perché il tuo compagno convivente gestisce più di un locale, insomma, è un uomo particolarmente impegnato e sarà anche molto ricco, immaginiamo tutti.
Oddio,
noi.
Tutte le tasse che abbiamo in Italia, ecco, mica tanto, sottolineiamolo.
Diciamo pre-tasse è ricchissimo, post-tasse meno. E quindi a questo punto qui c'è la domanda a cui facevo accenno prima. Io posso entrare?
Allora, tendenzialmente possiamo dirvi di sì, nel senso che abbiamo sempre più regolamenti in Italia, tra cui Milano, chiaramente, che danno la possibilità di accedere con i nostri cani, comunque i nostri animali, all'interno di strutture commerciali, quindi anche per esempio pizzerie e ristoranti. Però viene sempre lasciata, in base al regolamento, la possibilità e la libertà all'esercente di un esercizio commerciale, eventualmente, di negare l'accesso per determinati motivi. A Torino, per esempio, hanno un regolamento che è stato, tra l'altro, uno dei primi, secondo me, fatto molto bene. Un regolamento molto rigido, nel senso che dà questa disponibilità al gestore di un locale commerciale, ma l'eventuale diniego deve essere motivato e deve essere segnalato all'ufficio tutela animali, se no addirittura c'è una sanzione pecuniaria.
Questo è molto interessante, questa cosa, grazie per averla detta. Questa è una cosa molto interessante, quella che hanno fatto a Torino, perché ricordiamolo, anni fa, prima di una legge che è stata votata in Parlamento grazie all'onorevole Michele Toro Brambilla,
che salutiamo.
Che salutiamo, bravissima, e che l'ha presentata, in realtà, anche se il gestore di un'attività commerciale avesse voluto far entrare i cani nel suo negozio, non avrebbe potuto, perché era la legge dello Stato che impediva l'ingresso dell'animale. Se io avessi avuto, non lo so, una gelateria e avessi voluto far entrare il cane di Manuela Toffì all'interno della mia gelateria, non avrei potuto lo stesso, perché lo Stato lo impediva. Dopo questa legge, che da qualcuno è stata interpretata come un liberi tutti, invece purtroppo non è così, l'esercente che vuole far entrare l'animale può farlo, ma chi non vuole farlo entrare purtroppo può continuare a non farlo entrare.
Sì, e poi, scusa, fammelo dire, è importante, le persone non vedenti, in base a una legge degli anni 70, hanno il diritto di entrare col proprio cane dappertutto. Purtroppo assistiamo ancora a degli episodi tristissimi e incivili dove invece non vengono accettati. In quel caso è da segnalare, perché ci sono delle multe, quindi sanzioni pecuniarie elevatissime, proprio perché la persona non vedente, in base a una legge nazionale degli anni 70, ha questo diritto.
Di entrare quindi con il proprio,
esatto,
cane in qualsiasi...
Esatto. Esatto, sì, assolutamente.
Nessuno
no
può
limits.
Impedirgli l'ingresso.
Esatto.
E di qualche giorno fa il caso di un taxista a Roma, esatto, che ha rifiutato a un non vedente la salita in taxi perché era accompagnato ovviamente dal suo cane guida.
Ah, questa non me l'avevo persa. Mi ero fermata ai lupi a Roma perché ho fatto un intervento sui lupi.
E questo è possibile.
Il taxista
taxi vale come locale,
certo,
pubblico,
il taxista ha commesso un reato, esatto, per cui speriamo verrà punito severamente.
Non solo i locali, ma anche i mezzi pubblici.
Certo. Ultimissima cosa, perché abbiamo veramente pochissimi secondi, gli Orsi del Trentino, tu sei una delle avvocate paladine degli Orsi del Trentino, tu sei una delle persone che impedisce a Fugatti di uccidere tutti gli Orsi del Trentino, perché tu con i tuoi interventi legali e con i tuoi ricorsi al TAR stai rendendo la vita impossibile a chi vuole ammazzare gli Orsi del Trentino.
Allora, io faccio parte di un team di tanti avvocati che ringrazio tantissimo e sono bravissimi.
Salutiamo Maria Silvia.
Sì, infatti, Maria Silvia, Aurora, Michele, ma tutti, guarda, sono veramente bravissimi. Intervengono, Valentina anche, intervengono d'estate, perché ragazzi nostri, noi ad agosto siamo dietro ai ricorsi tra lupi e orsi. E niente, il lavoro da fare è un lavoro purtroppo sempre molto difficile, perché non sono delle passeggiate e... Quello che comunque vi posso dire come OIPA, a parte portare avanti chiaramente l'azione legale, noi cerchiamo di portare avanti anche un'azione di sensibilizzazione e di costruzione, diciamo, costruttiva con le istituzioni, perché una convivenza con i grandi carnivori è possibile, ma chiaramente bisogna lavorare in tutti gli ambiti.
Grazie Claudia, abbiamo terminato, c'erano altre mille cose da dire,
ma la prossima volta tornerò,
ti reinviteremo, certo, con grandissimo piacere, perché c'erano altre 50 domande. Lei assolutamente. È assolutamente da, certo, reinvitare, sì, nuovamente, perché sei stata utilissima a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie quindi a Mauro in regia, a Manuela Gigante di MG Editore, alla Camera Woman, grazie infinite a Claudia Taccani, meravigliosa ospite di quest'oggi, avvocato dell'OIPA e portavoce del presidente dell'OIPA,
grazie
Massimo Comparotto, che salutiamo. Grazie Claudia, salutiamo anche Maurino,
ciao.
Pepe, salutiamo i tuoi cavalli Indiana e Clem, sì, e anche la cavia peruviana
Eric.
E grazie naturalmente da parte mia, che sono Roberto Cavallo.
Ringraziamo.
Tanto per restare in tema, grazie a colei che con il suo impegno, la sua dedizione e la sua sensibilità ha creato 4zampeinfamiglia.it. Vi invito ad andare a guardare questo sito, a utilizzarlo, il sito che permette a tutti gli animali d'Italia di avere una speranza di trovare una casa. Claudia D.
Pure. A me piacciono le cravatte di Edgar Meyer, devo dirlo, scusa.
Allora, questa no, potete... No, allora...
Ce l'avevo qua.
Allora, le cravatte di Edgar Meyer sono una delle cose... Claudio, si sta riferendo alla trasmissione di martedì scorso.
E l'ho ascoltata, devo essere preparata.
Esatto,
scusa.
In cui dicevamo appunto che Edgar ha le cravatte veramente più
A me piacciono invece.
A lei, allora, hai rovinato tutta la tua
finale,
immagine
basta,
finale.
Invitiamo in cravatta. cravatta. Ma
lo invitiamo in cravatta insieme a te.
Volentieri.
Con la sua collezione di cravatte, perché Edgar utilizza questa roba, no? Vuoi salire a vedere la mia collezione di cravatte?
Va bene. Grazie a Roberto Cavallo che
grazie.
Ha reso possibile la trasmissione.
Grazie, grazie a All Stewart che stiamo massacrando mentre canta con The Year of the Cat, che è la sigla finale della trasmissione. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre su Radio Atlanta, sempre tra le 15 e le 16. Buona giornata a tutti, amici degli animali e di quattrozampe.it. In famiglia, quattrozampeinfamiglia.it. Quattrozampeinfamiglia.it.
Non si può. In a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came. Year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel